Ma l'Occidente ha un debito pesantissimo nei confronti del continente africano che dura da secoli, prima o poi il conto doveva arrivare, le migrazioni esistono da sempre, si tratta di gestirle e non di respingerle,
già.
Collegato andrebbe gestito a questo punto in qualche modo, non lo so, bisogna fare qualcosa, perché non so se poi vada tutto bene dentro questo collegato.
Ce lo facciamo dire da chi c'era, diciamo, da chi ha partecipato ai dibattiti in consiglio regionale sul collegato e non solo, ovvero il capogruppo dei progressisti Francesco Agus, presenza ricorrente nel nostro programma. Intanto lo salutiamo, bentornato.
Buongiorno.
A Radio X.
Buongiorno e bentornati.
Grazie mille. Allora, alla fine è stato partorito questo topolino, che poi insomma è un topolone più che un topolino.
È un pachiderma legislativo mai visto, dovrebbe sforare i 120 articoli.
Io ricordavo che negli anni precedenti di questo collegato, se ne parlava pochissimo. Quest'anno è diventato un mostro, come mai?
Ma perché non c'è mai stato. Di solito il collegato è una legge molto snella,
sì,
agganciata alla finanziaria.
Okay.
Quindi la finanziaria stanzia le risorse, finanziaria stanzia 10 milioni per un intervento organico per il comparto dello spettacolo e nel collegato
si spiega come
gambe. Esatto, cioè quali sono i criteri, quali sono i tempi.
Quindi un allegato tecnico, un allegato tecnico, diciamo così, una storia del genere.
Diciamo, è una traduzione in pratica degli stanziamenti della finanziaria, che di solito viene approvato nei 15 giorni successivi. Diciamo, ci si dà un mese dopo la finanziaria, tra lavoro in commissione e lavoro in aula. È stato approvato 6 mesi dopo. E di collegato alla finanziaria non c'è più niente, perché dentro entra qualunque. Ci sono norme sul personale, norme sulla sanità, norme che riguardano i maiali, norme che riguardano i cani.
Abbiamo visto che ci hanno infilato anche
qualcosa sull'urbanistica, ad esempio, di non poco conto, tra l'altro.
Esatto, l'urbanistica, no? Lo sblocco dell'edilizia nella fascia costiera, così passato tra una discussione sulla peste suina e un'altra sulla stabilizzazione di tre tizi che lavoravano in un certo ufficio. È stato un monumento enorme a come non si devono scrivere le leggi, tanto da portarci ieri, durante l'approvazione, a non avere chiaro nemmeno cosa ci fosse nel testo. Tant'è che siamo arrivati a un passo da mettere due volte in votazione lo stesso contenuto, che è qualcosa che quando si scrive una legge non può esistere, perché il Consiglio non può pronunciarsi una volta a favore e una volta contro la stessa norma.
Certo.
E invece ci siamo andati vicini. Cioè, una confusione mai vista. Tra l'altro contraddice anche i principi dell'iter legislativo, perché il Consiglio regionale deve essere pienamente consapevole di quello che vota. Però è impossibile essere consapevoli quando un articolo è estremamente tecnico e parla di agricoltura e quello successivo è estremamente tecnico e parla di sanità.
Ecco, Agus, al di là del giudizio sul metodo, diciamo, che insomma ci sembra molto chiaro su come è stato, diciamo, partorito questo mostro giuridico, ma c'è una cosa di cui, voglio dire, che fa veramente inorridire, la cosa che fa inorridire di più tra le norme che sono state approvate?
Secondo me è difficile trovarne una.
Certo, però, sarà difficile, però Agus è dotato di humor e di sarcasmo, quindi ce la indicherà di sicuro. E una cosa invece che magari era importante fare, meno male che si è fatta almeno nel collegato,
diciamo che è quella che mi ha fatto venire più il mal di pancia, è la sanatoria dei seminterrati.
Sì.
Cioè la possibilità di dare l'agibilità e quindi la possibilità anche di permettere, per esempio, l'affitto turistico di locali posti sotto il piano di calpestio, i famosi seminterrati, dove a Olbia
sono morti quando c'è stata l'alluvione. Certo.
E ovviamente il pensiero non è nel permettere, appunto, semplicemente di portare un letto in cantina. Il pensiero è nel poter permettere l'affitto turistico nelle zone turistiche.
Esatto.
Cioè parlano di turismo di serie A e di 5 stelle, però la realtà è che vogliono
che se vuoi fare un bed and breakfast in garage lo puoi fare.
La sostanza è quella.
Poi pazienza se ovviamente i turisti turlupinati dal pagare a prezzo alto magari residenze di pessima qualità poi iniziano magari a preferire altre mete più a buon mercato e più oneste. E se poi lo legalizzi per legge stai aprendo la strada tipo di turismo che tutto il resto del mondo sta cercando di limitare, perché su quel tipo di affitto.
Ecco, ma sono scelte irrevocabili, Agus. Cioè, per esempio, il discorso dell'incremento di cubature, che di fatto è una violazione del piano paesaggistico della Sardegna, che è la stessa che era stata già bocciata dalla Consulta all'interno del precedente piano casa, non c'è la speranza che venga impugnata anche questa, cioè, o ce la dobbiamo tenere per forza?
Non c'è, irrevocabile non c'è niente. Ecco. C'è il fatto però che anche in seguito a un'impugnativa, nel periodo di tempo in cui la Corte Costituzionale è chiamata a dare un suo giudizio, quella norma potrebbe portare avanti degli effetti. E quindi in quel caso, visto che si tratta di effetti molto limitati che riguardano 4 o 5 casi, secondo me, nel senso che le caratteristiche che deve avere una struttura per essere oggetto di quell'aumento di cubatura sono talmente tante, talmente precise da farmi pensare a un intervento mirato, il che da un lato è il male assoluto, perché le leggi non si fanno sulla base del dettato di un ufficio tecnico di un albergo.
Dall'altro però, fa un danno limitato come sistema, diciamo
che è qualcosa di monitorabile, e magari anche qualcosa che si può, con un'aggiunta di colore diverso, bloccare in qualche modo, ecco.
Ecco, una cosa che andava fatta invece, che per fortuna si è fatta,
l'articolo 1 che sblocca lo stadio, che elimina da quell'accordo di programma, è famoso, approvato in finanziaria, tutte le opere intruse che in realtà c'eravano solo interessi speculativi.
Il famoso pacchetto Solinas.
Il pacchetto Solinas che è stato bocciato a scrutinio segreto, perché parte della maggioranza ha votato con l'opposizione.
È un emendamento che abbiamo presentato noi e che con lo scrutinio segreto per un solo voto è stato approvato dall'Aula, e modificando quel pacchetto che oggi rimane, cioè, di cui oggi rimane soltanto lo stadio, e per cui appunto il presidente e il sindaco sono obbligati a mettersi d'accordo.
Ok, e vediamo adesso se lo faranno e come lo faranno. Veniamo a un altro capitolo che ci sta molto a cuore, anche se forse non è tanto collegato col collegato, ma è il capitolo sanità, sul quale noi spesso chiediamo informazioni di prima mano da Francesco Agus, che è molto ben informato. Allora, c'è questa disputa adesso, questo tema, parte il discorso sulle radioterapie, l'audizione che avete fatto in consiglio con l'assessore Doria. Ecco, vi hanno convinto le ragioni di Doria? Domanda retorica.
Ma no, nessuna ragione. ha semplicemente presentato il suo alibi. Cioè, di fronte a un caso grave, perché il caso del cittadino che ha sollevato il tema è solo uno tra i tanti che si è trovato a scegliere tra andare a fare una cura salvavita in un'altra regione o rassegnarsi a non essere curato.
Ha solo trovato un medico che gliel'ha detto con molta schiettezza, gli ha detto senta, se fossi lei
andrei quando, fuori.
Quando l'assessore ha detto che era una cosa impossibile, che sicuramente si trattava di un certificato falso, e gli ho dovuto dire che io di quei certificati simili a quello ne avevo visto altri 4. Ovviamente non si mandano sui giornali, non se ne discute in quel modo, anche perché riguardano persone che in quel momento stanno vivendo una grande sofferenza, però non mi si può dire che quella circostanza non esista nella nostra regione. Quella circostanza purtroppo sta diventando la regola.
Sì, non parliamo poi se la allarghiamo ai tempi d'attesa per le visite, per le TAC, per le risonanze, per le visite di controllo dei cardiopatici o dei diabetici.
Sentir dire l'assessore che le liste d'attesa sono sotto controllo è una castroneria talmente grande da ormai esulare la politica, il campo della politica, e sconfinare nel campo della psichiatria, perché realmente, cioè, è solo un pazzo, anche politicamente parlando, può pensare che quel tipo di difesa possa giovare. Tutti in Sardegna sanno qual è la condizione vera.
Sì, ma poi lo sanno reale. I malati, lo sanno chi lavora negli ospedali, lo sanno
i familiari. Praticamente tutti quanti noi.
Per chi sta parlando? A chi si sta rivolgendo, Doria? Chi spera che gli creda?
In questi giorni c'è stata un'escalation di cavolate che è partita dal quel certificato è un falso.
Sì.
Poi è diventata quel certificato è vecchio, poi è diventata quel certificato è stato emesso per errore, e alla fine si è chiusa in aula dicendo che si trattava di un malinteso.
Sì.
Malinteso, ma qui c'è una persona che dovrebbe fare la radioterapia che non la può fare, a cui nessuno ha nemmeno chiesto scusa a nome delle istituzioni. E anzi, gli si è minacciata una querela.
Sì, cioè, quello è gravissimo, la minaccia della querela è gravissima.
Fa il paio con l'azione fatta contro le mamme e i papà del microcitemico.
Assolutamente.
Che
certo.
Di fronte alla loro... che quando finalmente sono riusciti a far sentire la loro voce, hanno trovato dall'altra parte qualcuno che ha detto il problema non esiste, state creando allarmismo con i figli che per due mesi non hanno potuto rimuovere il catetere.
Certo,
cioè,
certo.
È proprio un atteggiamento da padroncino delle ferriere che non esiste. Non esistono categorie per definire.
No, non esistono. Io non mi stancherò mai di dire che in un altro paese, dopo delle figuracce di questo tipo inanellate nel giro di poco tempo, un assessore, un qualsiasi politico non sarebbe più al suo posto. Cioè, si sarebbe dovuto dimettere, lo avrebbero dimesso, non lo so, qualcosa sarebbe comunque accaduto. Mentre da noi si volta pagina come se fosse la
e
Nuova Sardegna,
l'Unione Sarda. Domani un altro giorno.
Come diceva Rossello Varra, sì. Domani un altro giorno. È gravissimo.
È stato promosso perché
promosso
nel campo
pure.
Del suo lavoro è diventato capo dipartimento in contumacia, visto che nel mentre fa l'assessore, promosso dalle persone che lui come assessore dovrebbe controllare. Cioè,
questa ci mancava, Agus. Questa è una chicca.
Questa è dell'estate appena trascorsa, no?
Cioè, nel governo del Gabon o della Corea del Nord, queste cose magari le farebbero, ma cercherebbero di non farle sapere almeno. Invece, da noi le fanno sapere e le giustificano pure.
Ma Agus, vi state preparando per l'alternativa? Cioè, c'è aria elettorale in consiglio? Siete ancora lì rilassati che vi occupate di collegato e dintorni?
No. L'aria elettorale c'è. Perché è inevitabile che ci sia. Venerdì riuniremo di nuovo la coalizione sul programma,
sì.
Quindi sarà un tavolo sul programma. E poi quello che chiediamo anche agli altri della coalizione, agli altri partiti, è di muoverci con buon senso, perché
sì.
È vero che la partita è contro un avversario ai minimi termini, che
in mutande mi verrebbe da dire, un avversario abbastanza in mutande, però
è anche vero
bisogna andare a prenderla.
Bisogna andare a prenderla, e c'è il fatto che insomma, partite scontate in partenza se ne sono viste tante. All'ultima riunione di coalizione ho citato il caso di Venezia-Cagliari, l'ultima partita della Serie A di due anni fa, quando il Venezia ha schierato mezza primavera e ha cercato in tutti i modi di farci vincere, però quel gol in trasferta che andava fatto non è stato fatto dalla nostra squadra, probabilmente perché molti giocatori pensavano più a se stessi che a portare a casa il risultato. È l'errore che non dobbiamo fare, perché la coalizione è forte, è quella che alle politiche ha stravinto, se solo fosse andata unita in tutti i collegi della Sardegna, e alle regionali parte in vantaggio. È chiaro che se si perde tempo, cioè se si parte dall'idea che qualcuno o qualcuna debba fare il presidente e si tralascia invece il fatto che l'importante sia vincere e cambiare il passo di alcune cose che stanno succedendo in Sardegna, partiamo male, ecco. Per
sì, diciamo, qualunque scelta di presidente, quello dicevano i giorni scorsi qualcuno, forse l'ho letto sul blog di Manicheda, qualunque scelta di presidente che faccia staccare un pezzo dalla coalizione è una scelta perdente, mi verrebbe da dire, o no?
Certo, anche perché in campo non vedo Maradona, ecco,
no,
o Gigi Riva.
No.
E serve qualcuno capace di tenere unita la coalizione ed essere subito pronto al governo.
Sì, e anche far andare a votare qualche migliaio di sardi in più, magari giovani, perché
soprattutto giovani che sono completamente fuori da questi schemi.
Molti stanno dimenticando le alchimie che si stanno facendo ai vari tavoli, stanno dimenticando questo piccolo elemento, che non possiamo andare a votare al 38%, al 40%. Cioè
se l'affluenza dovesse essere di quel livello, e il centrodestra torna a essere molto competitivo,
perché
con un'affluenza bassa, io so per certo che la mole di attività clientelari fatta in questi 5 anni avrà un tornaconto elettorale, cioè quei voti ci saranno e quelle candidature ci saranno. L'unico modo per fronteggiarle è avere una coalizione che anche col suo presidente riesce a strappare qualche voto dall'astensionismo, a far percepire un cambio di passo, perché ci sono molti sardi che sono intenzionati a non andare a votare perché hanno la sensazione che non cambi niente.
Esatto.
Soprattutto i giovani
da questo punto di vista sono una fetta importante.
Penso ai tanti emigrati che magari anche senza essere iscritti nei registri oggi vivono in un'altra regione italiana, hanno mantenuto la residenza, potrebbero votare, però per convincere queste persone a votare bisogna avere un progetto.
Eh già.
Bisogna trasparire questa differenza.
Avremo molti temi di cui parlare nei prossimi mesi. Io ringrazio Francesco Agus per essere stato con noi e averci dato informazioni lucide e precise come al solito. In bocca al lupo e a presto.
Alla prossima, grazie.
Mille. Alla prossima.